Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo a Luca, capitolo 6, per il nostro studio della parola di Dio questa mattina. E non vi sto davvero dando il mio sermone, sto semplicemente richiamando la vostra attenzione al sermone che il nostro Signore Gesù Cristo ha predicato. Ed in un certo senso stiamo procedendo nel corso di questo sermone, cercando di comprenderne la sua verità profonda, diretta e semplice. E spesso viene chiamato il Sermone sul Monte ed il resoconto di Luca, di quello che Gesù disse quel giorno, lì vicino al Mar di Galilea, è registrato nel capitolo 6 dal versetto 20 al 49. E questo è lo stesso sermone che troviamo in Matteo nei capitoli 5, 6 e 7. Matteo offre un trattamento molto più lungo. Matteo registrò molto di più, però sappiamo che il Signore disse proprio quello che troviamo in Matteo e anche quello che troviamo in Luca. Il sermone in sé sarebbe un po' la combinazione di entrambi, probabilmente molto di più. Dal momento che si potrebbero leggere entrambi i brani in pochissimi minuti, è probabile che il Signore abbia predicato per molto tempo. Quindi concludiamo che ciò che Matteo ci ha dato è un resoconto vero di una parte di quel sermone, e ciò che Luca ci ha dato è anche un resoconto vero di una parte di quel sermone, e combinati sarebbero comunque insufficienti rispetto all'insegnamento completo di quello che Gesù disse, che dobbiamo lasciare alla discrezione di Dio, che ci ha dato ciò che ha ritenuto necessario che noi ascoltassimo. Come così spesso nella predicazione di Gesù nel racconto dei Vangeli, per esempio nel capitolo 4 quando predicò il sermone nella sinagoga, abbiamo solamente la sua dichiarazione di apertura, no? Iniziò il suo sermone dicendo «Oggi questo si è adempiuto nel vostro udito». Ovviamente non sappiamo quale fosse il resto del sermone in termini di contenuto specifico, eppure conosciamo l'intento generale perché ci è dato lì e possiamo capirlo dalla reazione delle persone. Così tipicamente i sermoni di Gesù ci sono dati in una forma di sintesi molto breve, sebbene questo particolare sermone, il Sermone sul Monte, sia uno in cui è incluso più materiale che in qualunque altro dei suoi sermoni. È un sermone importante perché è un sermone sulla salvezza, è un sermone che traccia alcune linee molto chiare, è un sermone molto semplice, molto diretto. Mi stupisce sempre quanto complicati certi commentatori possano diventare nel cercare di comprendere ciò che è molto, molto semplice e diretto. Questo sermone traccia un contrasto semplice, è un contrasto tra quelle persone che sono benedette e quelle che sono maledette. E francamente questo include tutti noi. Tutti, ovunque, chiunque sia mai vissuto, rientra o nella categoria di essere benedetti o in quella di essere maledetti. E suppongo che se una persona guardasse alla religione del mondo, almeno in superficie, sembrerebbe che ci siano moltissime opzioni, migliaia di religioni. Mentre si esaminano però tutte le varie religioni del mondo e si cerca di giungere ad una qualche comprensione della complessità della religione, in realtà esiste un approccio molto semplice alla religione. Tutti si rapportano a Dio in uno dei due modi, o si è benedetti o si è maledetti da Dio. C'è solamente un vero Dio vivente ed è il Dio rivelato nelle pagine della scrittura, non c'è altro Dio, non ci sono altri dei, e tutti gli uomini si rapportano al vero Dio vivente in un modo o nell'altro. O sono benedetti da Lui o sono maledetti, sono o nel suo regno o sono fuori dal suo regno, o sono suoi figli o sono figli di Satana, sono nel regno della luce o sono nel regno delle tenebre, sono cittadini del cielo o sono cittadini dell'inferno. E così stanno le cose. Tutti nella razza umana rientrano in una delle due categorie. Ed è così che Gesù inizia il suo sermone, indicando chiaramente i beati, i benedetti e i maledetti. La parola beati o benedetti nei versetti 20, 21 e 22... ed i maledetti sono indicati con i guai, guai che significa maledizione, nei versetti 24, 25 e 26. E Gesù, come ogni buon evangelista, crea un contrasto. Ci sono le persone che sono salvate e le persone che sono perdute, le persone che sono maledette e le persone che sono benedette, le persone che appartengono a Dio e quelle che appartengono a Satana, quelle che sono state redente e quelle che non lo sono, quelle che sono state trasformate, rigenerate e quelle che non lo sono, quelle dirette verso il cielo e quelle dirette verso l'inferno. E questa è la semplicità della cosa. Se Dio non è vostro padre, Satana lo è. Se il cielo non è la vostra casa, l'inferno lo è. Questo non è complesso, è semplice. Questo è il messaggio di ogni profeta dell'antichità, il messaggio di Gesù, il messaggio di Giovanni Battista, il messaggio degli apostoli, il messaggio di ogni vero evangelista da allora fino a quest'ora presente. Il semplice contrasto è chiaro per noi lungo tutto il corso della storia biblica ed è cristallino per noi in questo sermone che Gesù ha predicato. Versetto 20 ci dice che stava parlando ai discepoli. Questa è una parola ampia, una parola generica per indicare un apprendista, uno studente. C'erano molte persone che lo seguivano, non solamente i 12 apostoli, non confondete qui i discepoli con gli apostoli. Gli apostoli erano discepoli, ma sono distinti dai discepoli come apostoli. Discepolo significa studente, apprendista, apostolo significa messaggero o inviato. Ed essi erano stati identificati, come sappiamo, nei versetti dal 12 al 14, come gli apostoli. Gli apostoli sono i 12 apostoli, il resto di coloro che seguivano Gesù ed imparavano l'insegnamento di Gesù in un grado o in un altro, erano studenti di Gesù, questi rientrano nella categoria più ampia dei discepoli. Gesù quindi parlò a questa ampia categoria di persone e dice: o siete benedetti o siete maledetti, o fate parte di questa categoria o dell'altra, o siete nel regno di Dio o siete fuori dal regno di Dio. E questo è ancora un messaggio che potrei dare oggi. Voi siete tutti qui, in un certo senso siete tutti degli apprendisti, siete degli studenti, siete qui venuti ad ascoltarmi e rientrate in una di quelle due categorie, o siete benedetti o siete maledetti. Alcuni di voi sono stati tra i benedetti da molto tempo, alcuni di voi si sono convertiti recentemente a Cristo e siete recentemente entrati nella categoria dei benedetti. Alcuni di voi sono tra i maledetti, ma state uscendo da quella categoria, state cominciando a comprendere il Vangelo, lo Spirito di Dio vi sta guidando, vi sta muovendo verso la fede in Cristo. Alcuni di voi hanno ascoltato il messaggio più e più volte, siete risoluti nella vostra incredulità e forse state andando alla deriva nell'altra direzione. Non passerà molto tempo prima che non vi presentiate nemmeno più. Così era con la folla che stava seguendo Gesù. Erano in ogni punto dello spettro, nell'essere discepoli, all'essere veri discepoli, all'essere falsi discepoli e di processi intermedi. E Gesù disse che è così che dovete vedere tutta questa questione della religione del mondo: o siete tra i benedetti o tra i maledetti, o nel processo di giungere a quella benedizione o di andare verso quella maledizione eterna. Ora, come possiamo capire chi è chi, no? Come dobbiamo capire chi è benedetto e chi è maledetto? Il primo modo in cui comprendiamo è come essi vedono se stessi, come si vedono. Potete capire chi è stato redento da come vede se stesso. Ed è questo che impariamo nei versetti dal 20 al 26. I benedetti, quelli che sono nel regno, dice vostro è il regno di Dio, come dice il versetto 20, i benedetti, i beati, vedono se stessi come poveri, affamati, piangenti, alienati. No? E questo significa che hanno una posizione, una visione di se stessi che vede la loro vera condizione spirituale come una condizione di peccato. Questa è la loro bancarotta. Si vedono come spiritualmente falliti, vuoti, mendicanti, affamati di una giustizia che non hanno e che non possono guadagnare. E c'è in loro una certa tristezza, un pianto, un dolore, una frattura, un lutto e un senso di essere alienati e marginati. Ed una volta che fanno quell'identificazione con il vero Dio vivente mediante la fede nel suo figlio, c'è naturalmente un'alienazione, un rifiuto e persino persecuzione, come il Signore sottolinea. E così il primo modo in cui possiamo riconoscere un cristiano è da come vede se stesso. E inevitabilmente si vede come un disperato, vuoto, senza speranza, impotente. Completate voi, peccatore, no? È così che i veri credenti si vedono. E questo non è il modo in cui le persone religiose si vedono. Così non è il modo in cui gli ebrei si vedono, e questo non è il modo in cui i farisei, i sadducei, gli esseni, gli zeloti, quelle persone che facevano parte del sistema del giudaismo nella terra di Israele al tempo del nostro Signore. Non si vedevano così. Le persone religiose non si vedono mai in quel modo, perché se non siete penitenti, in termini della vostra religione, se non vi vedete come peccatori impotenti che non possono salvarsi da soli, che sono assolutamente spiritualmente privi e falliti in una condizione da mendicante senza poter far nulla per guadagnare la propria salvezza, se non vi vedete in quella disperazione gridando per misericordia a Dio, allora dovete vedervi come avendo qualcosa, un qualche merito religioso, un qualche risultato religioso, una qualche opera morale o opere cerimoniali, opere religiose mediante le quali potete ottenere un qualche favore da Dio. Ed è così che le persone religiose si vedono. che siano ebrei, che siano musulmani, che siano mormoni o che siano testimoni di Geova o qualunque altra cosa possano essere nel mondo. O credete di non poter dar alcun contributo alla vostra salvezza e siete mendicanti senza speranza ed impotenti, affamati di ciò che non avete, insoddisfatti di in qualche modo lo scarto del mondo religioso? Oppure credete di poter offrire un contributo? E gli ebrei del tempo di Gesù erano dentro questo sistema di opere di giustizia. Quindi Gesù dice che finché vi vedete, nei versetti dal 24 al 26, come ricchi, come ben nutriti, o felici e popolari, siete condannati. Perché tutto il conforto che riceverete è quello che state sperimentando. E sarete per sempre affamati, per sempre in lutto, per sempre piangendo, perché siete nella stessa categoria dei falsi profeti. Anche loro erano popolari, ma Dio li ha condannati. E chiaramente i profeti, i veri profeti, hanno proclamato quella condanna. Ed è così che la cosa si suddivide. Quelle persone che sono veri discepoli di Cristo, veri seguaci di Cristo, sono conosciute da come si vedono da soli, e l'abbiamo visto l'ultima volta. Ora voglio passare ad un'altra categoria. Anch'essi sono anche conosciuti e riconosciuti da come vedono gli altri, da come vedono il prossimo. Non sono autogiusti, autogiustificanti, ma si vedono come peccatori malvagi, empi. Non credono che qualunque cosa che facciano moralmente o religiosamente possa mai dare un contributo alla loro salvezza. E così vedono se stessi come senza alcuna speranza, se non quella di gridare per misericordia, gridare per grazia, gridare per perdono e supplicare Dio di salvarli, anche se non se lo meritano. Sono i penitenti, sono gli umili, sono i poveri, gli affamati, i tristi, gli alienati, salvati per grazia. Ed è così che si vedono. E chiunque non veda se stesso in quel modo non fa parte del regno. Può essere religioso, la maggior parte delle persone lo sono, ma pensano di essere ricchi a causa della loro religione, sono soddisfatti della loro religione, sono felici della loro religione e sono in una certa misura ricompensati dalle persone che li circondano, che sono nello stesso sistema, che li approvano. Quelle sono le persone che sono perdute, perché tutto inizia con il modo in cui vi vedete, e se non vi vedete come siete realmente, se non vi vedete come peccatori perduti, totalmente depravati ed impotenti, non verrete mai al Vangelo. Ma la seconda cosa è il modo in cui vedete le altre persone, il modo in cui vedete le altre persone. Potete capire se una persona è veramente un discepolo di Cristo, dice Gesù qui, da come vedono le altre persone. Guardate al versetto 27. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. Ci fermeremo qui perché non andremo oltre questo. Volevo, ho cercato di farlo, ma ci sono alcune montagne che non riesco a scalare. Nulla mi sembra più formidabile che cercare di scalare un versetto biblico. Sono rimasto bloccato qui ai versetti 27 e 28. Eccolo qui. Ecco il secondo test per un vero discepolo. Il primo è come si vede se stesso, il secondo è come vede il prossimo. Ed è chiaro a chi Gesù si stia riferendo, perché il versetto 27 inizia con queste parole: ma io dico a voi che cosa? Che ascoltate, questa è un'affermazione molto importante. Qui viene presentato un contrasto, giusto? Viene fatto un contrasto tra le persone che hanno la capacità di ascoltare la voce di Dio e di rispondere e le persone che non ce l'hanno. Ricordiamo che in 1 Corinzi 2,14 ci viene detto che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio perché per lui sono follia, pazzia. E c'è una chiara distinzione tra i peccatori, a cui si fa riferimento nei versetti 32, 33 e 34, ed i figli dell'Altissimo, a cui si fa riferimento nel versetto 35. C'è una differenza drammatica, e parte di questa differenza, naturalmente, è che colui che non è un vero discepolo, colui che è fuori dal regno, colui che non è mai stato rigenerato, colui che non è mai stato salvato, non ha la capacità di ascoltare. Vale a dire di comprendere, di credere e di agire sulla verità divina. Così il Signore restringe qui il suo uditorio e dice: sto parlando a voi che mi capite. Sto parlando a voi che avete comprensione spirituale. Al vero credente, povero, affamato, triste, impopolare. Sto parlando a voi che siete respinti, sto parlando a voi che siete perseguitati. E vi sto dicendo che non siete riconosciuti solamente dal vostro odio per il peccato, soprattutto in voi stessi, ma siete anche riconosciuti dal vostro amore per i vostri nemici? Questo è il vostro carattere? E sapete, questo è un equilibrio importante, perché potrei creare una sorta di caso spirituale per l'isolamento, potrei dire, oh, sapete, sono così povero, sono così affamato, così impotente, senza speranza, così triste, così cupo, oh, sono in lutto, sono morboso riguardo ai miei, tutti i miei fallimenti, alla mia depravazione totale, mi travolge così tanto, mi sento così male riguardo a me stesso, come fanno alcune persone strane, potrei mettermi dei sassi nelle scarpe, delle puntine nei pantaloncini. È vero? Sono persone che lo fanno? Indossano uno scapolare intorno alla loro vita con dei piccoli aghi che infliggono ferite nella loro vita perché pensano che sia quello che si meritano? Beh, potrei semplicemente decidere che mi devo rannicchiare lì nel mio piccolo buco di autoprotezione, di autocommiserazione e dovrei tagliarmi un pochino fuori dai miei perseguitori e sarò d'accordo con loro che sono miserabile, indegno e mi rotolerò semplicemente nella mia miseria. Inoltre non voglio stare con i peccatori perché se sto con i peccatori mi tenteranno e sarà una forte influenza su di me, mi sentirò ancora peggio per come mi sento. E non voglio avvicinarmi minimamente a quel tipo di persone che corrompono la mia vita e se mi avvicino ai peccatori, i peccatori renderanno le cose peggiori per me, tutto sarà peggio e quindi prenderò la posizione più elevata e semplicemente mi rotolerò via nella mia miseria. Sarò lontano dall'influenza delle persone empie e malvagie e mi chiuderò lì in qualche monastero da qualche parte e mi ritirerò in un luogo di isolamento dove posso veramente far sapere a Dio quanto mi sento male a riguardo di me stesso e mi taglierò fuori dalle persone che mi fanno del male, mi perseguitano, mi fanno sentire peggio e dalle persone che potrebbero influenzarmi a far del male. Così divento morboso e cupo e protettivo di me stesso e mi ritiro lì nell'isolamento. È forse qualcosa di virtuoso da fare? È qualcosa di giusto, di diretto da fare? È l'esatto opposto di ciò che dovremmo fare. Come potremo mai portare il Vangelo ad ogni creatura se non usciamo e non le andiamo a trovare e non le conosciamo? Come ascolteranno mai senza un predicatore e come avranno un predicatore se qualcuno non va? Romani capitolo 10. Oh, ci sono alcune persone che possono rallegrarsi nella loro persecuzione, rallegrarsi nel loro rifiuto e possono concludere che se peccatori come me mi apprezzano, se peccatori arrivassero ad apprezzarmi, quello potrebbe indicare che sono caduto dalla grazia. Così se entrassimo in contatto con i peccatori potrebbero voler entrare in contatto con i peccatori in modo tale da farli odiare ancora di più e allora si sentirebbero in qualche modo perseguitati, in modo giustificato. Infatti, suppongo le persone potrebbero elaborare un qualche complesso di pensieri che indicherebbe il fatto che la devozione più vera a Cristo è sempre ricompensata con l'odio, così che più siete odiati, più siete veri verso Cristo. E l'idea sarebbe quindi che se mi isolerò, mi rotolerò nella mia iniquità, e però se esco, vado ad interagire con i peccatori in modo tale che mi odieranno, e mi odieranno più che mai, e se mi odiano più che mai significa che sono più devoto che mai. Bene, ci sono persone che pensano in quel modo. No, questo è un equilibrio importante qui, perché Gesù dice che la vostra relazione con gli altri non deve essere una relazione di isolamento, non può essere per favorire la persecuzione, ma la vostra relazione con le altre persone deve essere caratterizzata dall'amore. Dall'amore. Nessun vero discepolo si rotolerà nella propria iniquità e si taglierà fuori dal mondo, non accetterà l'animosità né cercherà di aumentarla o intensificarla, non reagirà mai con ritorsione. Ci sono alcuni che pensano che forse la cosa giusta, la cosa retta da fare sia quella di vendicarsi contro i propri persecutori, nemmeno quello, ovviamente ciò che Gesù dice nel versetto 27, con quella economia sorprendente di parole con cui ha sempre parlato, semplicemente dice questo: amate i vostri nemici, amate i vostri nemici. Perché? Perché non è normale, e questo sarà una dimostrazione del fatto che non siete normali, perché loro non lo fanno. Le persone fuori dal regno non amano i loro nemici. Fondamentalmente li odiano, giusto? Odiano i loro nemici. Stavo guidando verso la chiesa questa mattina con Patricia, la nostra piccola nipote Katie, e ci siamo fermati dietro ad un'auto e stavo guardando a uno degli adesivi sul paraurti a sinistra e dicevo qualcosa del tipo Dio in ogni cosa. Non so, forse stavano venendo qui, non so, non li ho seguiti fino in fondo, ma diceva Dio in ogni cosa. Ho pensato, oh, piuttosto carina come cosa, Dio in ogni cosa. L'altro adesivo però diceva, ho guardato, e dall'altra parte c'era un altro che diceva, oh, sono davvero arrabbiato perché un autore ubriaco ha ucciso mio figlio. E ho pensato, quei due adesivi non funzionano insieme? Non potete dire in ogni cosa Dio e poi essere arrabbiati con il vostro nemico? Non è questo quello che la scrittura descrive? Ma questo è l'atteggiamento umano e sapete cosa? Lui è orgoglioso di essere arrabbiato. Ed è anche religioso ed è anche orgoglioso di essere arrabbiato, perché la vendetta è una virtù tra i non credenti. È un punto di forza, una sorta di ostilità morale contro ciò che è sbagliato. Questo è il mondo. È così che sono i peccatori. Non però i veri discepoli. I veri discepoli amano i loro nemici. Questo non è normale. Normale sarebbe Dio in ogni cosa, e l'adesivo direbbe amo e prego per l'ubriaco che ha ucciso mio figlio. Però questo non è normale. Se avete quello sul vostro paraurti, la gente penserà che avete qualcosa nella mente che non è normale, no? Ora, anche in Israele non era normale, e non potete essere più religiosi di quanto lo fossero loro. Radicati nell'Antico Testamento, la vera religione che si sviluppò, una forma ibrida di giudaismo che era in parte l'Antico Testamento, in parte tradizione e dimensione umana, e il risultato finale fu una forma apostata di giudaismo, ma era un tipo di religione molto complessa e molto altamente codificata e definita. E nel loro sistema, ascoltate qui, era un peccato amare il proprio nemico. Era peccato amare il proprio nemico. Così quando Gesù si mise davanti alla folla, lì nel Sermone sul Monte, aveva lì i farisei, gli scribi che lo seguivano ovunque, ovviamente, aveva sacerdoti, c'erano rabbini, c'erano capi delle sinagoghe locali e il popolo. Ed è lì che dice, amate i vostri nemici. Quello, per gli ebrei, è un'affermazione immorale. È empio dire una cosa del genere. Non è giusto. È offensivo per loro, perché loro legavano la loro virtù spirituale all'odio. E sarebbe come dire ad un ebreo, lì a Gerusalemme, ama il kamikaze palestinese. State scherzando? La virtù era legata all'odio. Oppure, quello che dovete fare è amare i vostri vicini arabi ostili. Bene. I giudei, gli ebrei dei giorni di Gesù, avevano una direzione verso la quale andava la maggior parte del loro odio, no? Era molto, molto chiara la direzione, andava verso i romani. Non amavano essere occupati, non amavano la presenza romana, non la amavano per molte ragioni, non la amavano politicamente perché i romani avevano tolto loro l'autogoverno, il governo personale. E poi avevano nominato i detestabili governanti erodiani e li avevano piazzati tutti intorno all'area di Israele per governare, ed erano idumei disprezzati, non erano dei giudei, e dovevano avere a che fare con quegli usurpatori, quegli invasori, quegli occupanti. Quindi odiavano i romani perché i romani erano pagani, gentili, idolatri, e quando venivano con i loro pali sui quali avevano l'immagine di Cesare, quella era una violazione del comandamento di non farsi immagini scolpite perché adoravano Cesare come un dio, e così avevano quell'idolatria palese nel paese. Ogni volta che una moneta romana passava per la mano di un ebreo era qualcosa su cui sputare perché aveva l'immagine di Cesare incisa sulla moneta, e quello era un idolo. E c'era un gruppo di ebrei, di giudei, collegato agli zeloti, chiamato i sicari, che erano i terroristi ebrei che andavano in giro accoltellando i romani. Erano ovviamente clandestini e erano degli assassini, ma gli ebrei li odiavano e pensavano di odiarli con un odio santo, pensavano di odiarli con un odio giusto, retto. Avevano anche sviluppato un odio verso le persone che violavano la legge e le tradizioni e pensavano che quella fosse una cosa giusta da fare. E suppongo che non siano diversi da alcune persone oggi che pensano che la loro responsabilità sia quella di odiare gli abortisti o odiare le persone che fanno parte di una qualche setta, o di odiare i musulmani, o odiare le persone che pervertono il sesso, o corrompono la cultura, o diminuiscono il nome di Dio nel discorso pubblico, o compiono atti di terrorismo. È un messaggio cruciale per noi, così come lo era per loro. Perché l'odio è diventata anche una virtù per noi, non una virtù religiosa, ma una sorta di nobile virtù americana, una sorta di virtù macista. Ma qui Gesù sta entrando in quell'ambiente e dice amate i vostri nemici, questo è inaccettabile. Ma poi d'altra parte tutto quello che diceva lo era, ed ecco perché dovete praticare solamente un sermone nella sua città natale di Nazareth e cercando di gettarlo giù dalla rupe. Era cresciuto in quella sinagoga, era stato lì per 30 anni, da bambino, da ragazzo, da adulto, lo conoscevano bene, erano la sua famiglia allargata, erano i suoi vicini, i suoi parenti, e cercarono di giustiziarlo dopo un solo sermone, perché tutto ciò che disse era l'opposto di ciò che era la SC, la sapienza convenzionale, o la PC, politicamente corretto. Ora, voglio darvi diversi punti, nel mentre procediamo attraverso i versetti dal 27 al 38, ma l'intera sezione riguarda l'amore del regno, va bene? Quella era solamente l'introduzione, ora arriviamo al punto qui. Questo riguarda l'amore del regno, ed i veri discepoli di Cristo sono riconosciuti da come si vedono e da come vedono gli altri. Come si vedono è con odio per il proprio peccato, e come vedono gli altri è con amore. Interessante, odiate quel peccatore ed amate quel peccatore. E questa sezione si dispiega per noi, prima di tutto, con quattro comandi, va bene? I comandi dell'amore del regno, chiamiamoli. Ok? I comandi dell'amore del regno. Versetto 27 e 28, che vi ho letto, ha quattro semplici comandi. Il primo, amate i vostri nemici. Ora, quello, diciamo semplicemente che è come ci sentiamo verso di loro, ok? È coltivare un affetto verso di loro. È il modo in cui ci sentiamo verso di loro. Amate i vostri nemici, gli esseni, che erano i più devoti, suppongo in qualche modo persino un passo oltre i farisei erano meticolosi con la legge, ma gli esseni erano i monastici, loro evitavano il vivere nella normalità sociale, nella normalità culturale, e se ne andavano lì, andavano via nel deserto e vivevano vicino al Mar Morto, erano monastici, erano gli isolazionisti, si vedevano come più devoti, quelli che si sacrificavano, non erano mondani. Ed ecco che cos'è che dicevano gli esseni, e io cito parte della loro letteratura qui: amate tutto ciò che Dio ha scelto ed odiate tutto ciò che ha rigettato. Scrivevano anche: amate tutti i figli della luce ed odiate tutti i figli delle tenebre. Questo era prescritto nel loro codice etico, morale, religioso: odiare i figli delle tenebre, i non credenti. In effetti, arrivarono persino al punto di maledire tutti coloro che non erano esseni. Il che significa odiare i farisei, odiare i sadducei, odiare gli zeloti, odiare tutti coloro che non erano esseni, odiarli tutti. I farisei non erano molto meglio di quello, e sto citando da una delle massime dei farisei, dice: se un ebreo vede un gentile caduto in mare, in nessun modo lo tiri fuori di là, poiché è scritto, tu non ti leverai contro il sangue del tuo prossimo, ma quest'uomo non è tuo prossimo. Perché? Perché è un gentile. Lasciatelo annegare. È un peccato tirarlo fuori dall'acqua. Non salvare mai i gentili. Ora, quello diventa un punto della loro virtù. Infatti i romani, potete trovare negli scritti romani, i romani in realtà accusavano gli ebrei di odiare il genere umano. Bella reputazione. Ci piacerebbe pensare che i cristiani siano conosciuti per il loro amore. Nel mondo antico gli ebrei erano conosciuti per il loro odio. E non è diverso da luoghi contemporanei del Medio Oriente o altri luoghi nel mondo, come l'Islam. Strano, veramente strano parallelo. E naturalmente i farisei e gli scribi avevano trovato, insieme agli esseni, una qualche giustificazione per tutto questo. Potremmo dire, ma come mai potrebbero trovare una conclusione che per arrivare a questo, odiare tutti? Tornando a Deuteronomio 23, per esempio, in Deuteronomio 23 Dio stabilì che avrebbe giudicato gli empi, e così portò giudizio sugli empi, usando Israele come strumento di giudizio, e portò alla morte gli idolatri. E avete lì un certo numero di quelle guerre sante, potremmo chiamarle così, che Dio stesso prescritte. Nessun uomo poteva prescrivere una tale azione, ma Dio stesso poteva determinare di giudicare chi voleva, quando voleva. Nell'Antico Testamento, quando Israele era la teocrazia e lo strumento di Dio, ci furono volte in cui Dio usò Israele come quel giudice, usò anche la Siria come quel giudice, usò l'Egitto come giudice, usò la Persia come giudice in altre occasioni, ma Dio ovviamente poteva determinare di usare agenti umani, governi, nazioni, come giudici, e lo fece, e loro pensavano che ciò fosse stato in qualche modo delegato a loro, che avessero un qualche diritto personale di agire come giudici di tutti, persino come esecutori, se necessario, cosa che fecero nel caso di Gesù. E tornavano anche ai salmi imprecatori, imprecatori nel senso che ci sono salmi che imprecano, salmi che invocano un'imprecazione, un giudizio su qualcuno. Il salmista che abbiamo letto questa mattina, il Salmo 59, sta invocando Dio affinché giudichi i nemici, e Il salmista, ricordate molto attentamente, no? Il salmista non fece il giudizio, disse semplicemente: Dio, questi disonorano il tuo nome, questi disonorano la tua gloria, questi sono nemici blasfemi e sono degni del tuo giudizio. Oh Dio, rivendica te stesso e giudicali. I farisei avevano di nuovo sentito che quello in qualche modo era stato delegato a loro, così non potevano solamente agire come nazione che Dio stava usando come strumento, ma potevano anche agire come Dio stesso e potevano portare la propria imprecazione su chiunque fosse che desideravano. Quei temi dell'Antico Testamento avevano a che fare con un giudizio nazionale che Dio portò, avevano a che fare con un giudizio divino che Dio portò, ma molto, molto chiaramente Deuteronomio 32-35 dice: la vendetta è mia, io ripagherò, dice il Signore, quando verrà il tempo per quello lo farò io, non voi. E quelle erano tutte questioni di azione divina, non di libertà umana. Ma gli ebrei avevano messo le prerogative che appartenevano solamente a Dio in opera nelle loro relazioni personali, e naturalmente quello era un altro modo in cui avevano distorto il giudaismo dell'Antico Testamento. Questo non fu mai legge dell'Antico Testamento. In Esodo 23 ci sono un paio di versetti, penso che siano versetto 4 e 5, dove si parla del fatto che se vedete il vostro nemico, il suo asino sotto un carico pesante, andate ad alleggerire il carico dell'asino, cioè aiutate il vostro nemico. Quello è piuttosto chiara come cosa. Ed è un'espressione molto semplice di una legge che troviamo lì. Per esempio, vi darò un paio di illustrazioni. Ci sono molti luoghi nell'Antico Testamento, ma anche Giobbe 31, versetto 29, dice: mi sono rallegrato dell'estinzione del mio nemico quando il male lo colpì. No, non ho permesso alla mia bocca di peccare chiedendo la sua vita in una maledizione. Sarebbe peccato per me maledire quell'uomo, sarebbe peccato per me parlare male della sua vita, pronunciare giudizio sulla sua vita. Quello spetta a Dio, non posso farlo io. Tutto ciò che posso fare è dire a quell'uomo: Dio ti maledirà se lo rigetti, ma non posso pronunciare quella maledizione nella sua vita. Dio ti giudicherà se gli volti le spalle. Io non posso però portare quel giudizio su di lui. Ecco perché Gesù, nello stesso sermone, come Matteo lo registra, dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Non spetta a voi. Proverbi 25:21 è un altro, penso, un altro chiaro indizio dello standard dell'Antico Testamento. Dice: se il tuo nemico ha fame, Proverbi 25:21, dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere, perché mai ammucchierà i carboni ardenti sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. In altre parole, mostrate amore verso i vostri nemici, mostrate buona volontà, benevolenza verso i vostri nemici. Questo è ciò che insegnava l'Antico Testamento, insegna l'Antico Testamento. In effetti c'era un'indicazione molto chiara di ciò che l'Antico Testamento insegnava in Levitico 19:18. E di fatto Levitico 19:18 riassume il tutto dicendo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo. Ma quello divenne una via di fuga. Ah, il tuo prossimo! E poi ovviamente la grande domanda nella teologia ebraica era: chi è il mio prossimo? E naturalmente nel testo di Luca 10:29 l'uomo viene da Gesù e gli chiede: va bene, devo amare Dio con tutto il mio cuore, la mia anima, la mia mente, la mia forza, devo amare il mio prossimo come te stesso, ma chi è il mio prossimo? E se eravate degli esseni, il vostro prossimo era un esseno e nessun altro. E se eravate dei farisei, il vostro prossimo era un fariseo e nessun altro. E Gesù poi andò avanti a raccontare la storia su chi era il vostro prossimo, ed era la storia del buon cosa, del buon samaritano, quella grande storia del Levita che passò oltre. Quello era un uomo che aveva responsabilità religiose come leader della nazione, era un Levita che passò lì, andò oltre e non lo aiutò. Poi c'era il sacerdote che passò e non aiutò, perché odiavano chiunque fosse fuori dalla loro piccola cricca. Però poi passò il samaritano, che era l'emarginato degli emarginati, il più disprezzato tra tutti i disprezzati, il mezzo sangue traditore del giudaismo. Ed egli fa ciò che nessun altro voleva fare. Gesù sta essenzialmente dicendo che il vostro prossimo è chiunque sia lì steso per strada ed abbia bisogno del vostro aiuto. Quello è il vostro prossimo. Chiunque incroci il vostro cammino, quello è il vostro prossimo. Senza distinzione razziale o religiosa. Persino il vostro nemico è il vostro prossimo. Ma loro non interpretarono l'Antico Testamento in quel modo. E Gesù quindi doveva riaffermare la verità, e di nuovo ciò che abbiamo letto l'ultima volta è così vero: tutto ciò che Gesù disse era contrario a come pensavano, contrario a come le persone pensano sempre, contrario a come le persone pensano oggi. Amate i vostri nemici? Penso sempre a Duane Ray, quando aveva anni fa faceva il pastore qui al Sunval Market su lì a San Valli, suo figlio stava lavorando e qualcuno entrò per rapinare il posto e erano sotto l'effetto di droghe. Mise un cassiere in una situazione compromettente con una pistola, cercò di intervenire perché era lì per aiutare e fu ucciso. Bravo, giovane cristiano, un giovane uomo, studente universitario e ricordo che suo padre, Dwayne, era così spinto e desideroso di andare in prigione a vedere quest'uomo che aveva commesso l'omicidio perché voleva condividere il Vangelo con lui. Ed è quello che fece. Amate i vostri nemici. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso di loro. Romani 12, devo almeno darvi questo passo alla scrittura e poi andremo al resto del versetto, ma solo affinché abbiate questo testo. Ma Romani capitolo 12, versetto 17, non rendete mai a nessuno male per male. Versetto 19, non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi. Lasciate spazio all'ira di Dio, perché sta scritto, Deuteronomio 32, 35, la vendetta è mia, io darò la retribuzione, dice il Signore. Ed anche, come ho letto prima, Proverbi 25, 21, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, facendo così ammucchierai carboni ardenti sul suo capo. Non permettete al male che quella persona fa di sopraffarvi, ma sopraffate quel male rispondendo con il bene. Questo non è normale e non è forse questo il punto? Per questo poi più avanti nel versetto 35 dice: se fate questo, se amate i vostri nemici e fate loro del bene e prestate senza sperare nulla in cambio, la vostra ricompensa sarà grande e più di quello sarete figli dell'Altissimo. Il punto è che riconosceranno che questo non è umano ed il tutto diventerà chiaro. E questo vi identifica come persone che hanno un amore preternaturale o soprannaturale. E così l'atteggiamento, come vi sentite verso di loro, li amate. In secondo luogo, l'azione, ok? Fate del bene a quelli che vi odiano. Questo è ciò che facciamo, no? Facciamo il bene. Kalos, questo è un bene intrinseco, non è superficiale, non è bellezza, ma bontà. Bontà intrinseca. Fate ciò che è buono e ciò che è ultimamente buono alla fine è ciò che redime, giusto? Ciò che ha una bontà duratura. Fate per loro ciò che può condurli alla loro salvezza eterna? Così la strategia allora è: che cos'è che devo fare al mio nemico per ottenere un accesso ed un'apertura per il Vangelo? Come mi sento? Li amo? Come agisco? Trovo ogni mezzo possibile per far loro del bene, per mostrare il fatto che posso vincere il loro male, il suo male, con il bene. Agisco nella sua vita con benevolenza. Agisco nella sua vita con bontà. In terzo luogo, anche come parlate, non solo come vi sentite o come agite, ma come parlate è importante. Versetto 28, benedite coloro che vi maledicono. Ora, cosa significa benedire? Significa parlare, no? Significa parlar bontà nella loro vita, parlar benedizione nella loro vita, anche se vi maledicono. E naturalmente molti dei seguaci di Gesù erano maledetti in modo non ufficiale, venivano semplicemente diffamati, venivano maledetti, ostracizzati, respinti, alienati, in modo ovviamente non ufficiale, e dovevano però affrontare quella cosa lì. E il Signore vuole che sappiano che, perché ci sarebbero stati impulsi dallo Spirito Santo, sapete, nel loro cuore, che avrebbero agito, che dovevano amare quelle persone nonostante tutto quello, ma il sistema nel quale erano cresciuti diceva loro di odiarli. Vedete, quindi la ragione per la quale Gesù lo mette nella forma di un comandamento, di un comando, è che voleva che sapessero che potevano seguire l'impulso della nuova creazione e non cadere vittime del lavaggio del cervello del sistema religioso in cui erano cresciuti. Non è giusto odiare. Ciò che vi è stato insegnato non è giusto. Matteo 5,43, il resoconto di Matteo nel Sermone sul Monte dice, citando Gesù, avete udito che fu detto, il che significa, questa è la tradizione rabbinica, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Matteo 5,43, questo è esattamente ciò che fu insegnato loro. Gesù disse però, devo insegnarvi tutto di nuovo, dovete ricominciare da capo. Devo dirvi che voi dovete amare quel nemico. Dovete agire con benevolenza verso quel nemico in modo da sopraffare letteralmente il suo male con la vostra bontà e dovete parlare, pronunciare benedizioni verso la loro vita. Anche se siete maledetti in modo non ufficiale, dall'altra parte però potreste essere maledetti ufficialmente parlando. Cosa significa? Giovanni 16,2, vi espelleranno dalle sinagoghe, vi scomunicheranno, vi toglieranno via dalla sinagoga. Gesù andò oltre, vi uccideranno pensando di servire Dio. Vi uccideranno pensando di servir Dio. Cosa fate quelle persone che vi uccideranno pensando di servir Dio? Oh, pronunciate bontà nella loro vita. Cos'è quella? Quello è il Vangelo, no? Dite loro ciò che porta il loro bene ultimo. Ovviamente non significa che non ci sia posto per l'ammonimento, cioè come potete parlare bontà nella loro vita se non comprendo il loro peccato e il giudizio? Dovete dir loro, parlare del peccato, della giustizia e del giudizio, come lo Spirito Santo convince in quel modo, secondo Giovanni 16? Dovete avvertire gli uomini che se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, a 1 Corinzi 16, 22, sia anatema? Dovete dire, così come nei versetti 24, 25, 26, guai a voi che siete ricchi e guai a voi che siete sazi e che ridete, che siete popolari? Dovete dirlo, dovete dire queste cose, ma questa è la prima parte della buona notizia, non è vero? Paolo diede la sua vita per portare salvezza, benedizione ai nemici di Dio, ai nemici di Cristo, ai nemici del Vangelo e ai suoi stessi nemici, che alla fine poi gli tolsero la vita. Perché lo fece? Perché amava così profondamente, giusto? Disse ai Romani, potrei quasi desiderare di essere io stesso anatema, voglio dire, prenderei persino quasi su di me la maledizione di Dio se potessi portare la benedizione del Vangelo al mio popolo, Israele. Il suo amore per i suoi nemici non era naturale. Non facevo parte della religione convenzionale, perché la religione convenzionale è un riflesso del naturale o del demoniaco. L'amore che l'apostolo Paolo aveva, l'amore che i veri cristiani hanno e che hanno sempre avuto, non si spiega a nessun livello naturale. Non si può nemmeno spiegare la vita dell'apostolo Paolo, una vita costante di sofferenza. Tornate semplicemente a leggere 2 Corinzi da soli e vedete l'elenco delle cose che sopportò. 5 volte in una sinagoga, i giudei lo frustarono con i 39 colpi e soffrì quello perché li amava abbastanza da continuare a parlare nella loro vita. Benedizione, la benedizione del Vangelo. E in tutto quello è assente qualsiasi senso di interesse personale, di protezione personale, ed infine dice: il vostro atteggiamento verso il prossimo coinvolge il come vi sentite, come agite, come parlate e come fate appello. Alla fine, versetto 28, pregate per quelli che vi maltrattano. Quale dovrebbe essere la nostra preghiera? Potremmo dire in modo generico, in modo generale: Dio, vogliamo che tu riveli Cristo e che tu stabilisca il tuo glorioso regno e ponga fine al male. Vogliamo che tu distrugga i nemici della verità, vogliamo che tu faccia tacere i falsi profeti, e questo spetta a te. Ma c'è questa persona che ti odia, che odia il Vangelo e che non mi ama. E Dio, Signore, voglio che tu salvi questa persona. Questa è la preghiera, no? Questo è ciò che fece Gesù. Gesù non agì in modo giudiziario sulla croce. Agì in un'illustrazione personale, era lì appeso alla croce e disse che cosa? Padre, che cosa? Perdona loro. Perdona loro. Quella era la preghiera, no? Perdonali, non sanno quello che fanno. E Stefano, nel capitolo 7 degli Atti, mentre veniva lì schiacciato sotto le pietre che venivano scagliate sul suo corpo dall'alto, dice che cosa? Non imputar loro questo peccato, che è un altro modo di dire perdonali, no? Perdonali. Questo è pregare per coloro che vi maltrattano nel mezzo stesso del maltrattamento. Questi sono i comandamenti dell'amore. E così vi dico, i veri cristiani sono riconosciuti da 2 cose, da come odiano il peccato, soprattutto in se stessi, e da come amano il prossimo. E Gesù sta allora passando la spada attraverso la folla e sta separando coloro che sono i veri discepoli da coloro che non lo sono. Questi sono i comandamenti dell'amore. La prossima volta parleremo delle reazioni dell'amore del regno. E ci sono 4 reazioni che iniziano nel versetto 29 e proseguono fino al versetto 30. Padre, ti ringraziamo per questa buona parola, parola basilare, semplice, diretta. Non è complicata. Tante persone oggi si chiedono quale sia la loro relazione con te e possono saperlo da come si sentono riguardo al peccato che si trova in loro e dalla loro incapacità di salvarsi e dal loro bisogno di gridare nella disperazione per ricevere la misericordia e la grazia, come il pubblicano che si batteva il petto e diceva: Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore, e non osava nemmeno alzare gli occhi. Signore, possono anche saperlo da come si sentono verso i loro nemici, amandoli, agendo con benevolenza nelle loro vite, parlando e pronunciando la bontà del Vangelo, pregando per la loro salvezza. Questo è essere benigni, compassionevoli, perdonandovi gli uni gli altri, così come anche Dio in Cristo ha perdonato voi. Questo è, come dice Paolo in Efesini 5:1, questo è essere imitatori di Dio e camminare nell'amore, così come Cristo ha amato e ha dato se stesso per noi. Quando eravamo nemici, tu ci hai amato. Quando eravamo nemici, Cristo ha dato la sua vita per noi. Tu hai stabilito l'esempio, un sentire, un agire, un parlare a favore dei nemici in modo redentivo. E noi saremmo manifestamente tuoi figli, perdonando come tu perdoni, così come Cristo perdona, amando così come tu ami e camminando nell'amore così come Cristo ama. In un mondo di vendetta, un mondo di ritorsione, una mentalità del pareggiare i conti, fa che possiamo risaltare come luci nelle tenebre, lasciando risplendere la nostra luce, affinché gli uomini, vedendo questo amore, l'opera della bontà che ne scaturisce, possano glorificarti, nostro Padre che sei nei cieli. Possa il mondo sapere che non siamo come loro, ma che siamo figli dell'Altissimo El Elyon, il sovrano dell'universo, il Dio sovrano che ha trasformato le nostre anime. E questo diventa allora la piattaforma per la nostra missione a favore del Vangelo. Guidaci verso i nostri nemici con la stessa grazia con cui tu sei venuto verso di noi quando eravamo tuoi nemici, e porta loro, tramite di noi, la salvezza che così graziosamente ci hai concesso. A questo fine preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.